l'ultima coppia di lezioni, sempre dedicata al tema degli ombrelli e del... Notate che giornate stupende che accompagnano la teoria dell'ombrello, e dedicate ai diritti. Riprendo l'ultima slide di ieri, da dove piove, che mi serve per introdurre un discorso un po' complicato, ma neanche tanto, diciamo un po' non consuetissimo. Allora, questo campionamento delle nuvole da cui piove è semplicemente un'indicazione delle molteplicità di interessi che possono limitare qualsiasi diritto. Se il diritto è un ombrello, bisogna capire dove soffia il vento e dove ci si bagna. Fuori da metafora, nessun diritto nasce assoluto. Questa è la premessa di tutta la giurisprudenza della Corte Costituzionale, non solo italiana. Non esistono diritti assoluti, perché anche il più prezioso dei diritti, in almeno un caso, in una circostanza, cede il campo ad altri interessi. Per esempio, il diritto alla vita cede il passo alla difesa della patria. Uno può essere richiamato e mandato a combattere per difendere i sacri confini e, come vedete, il diritto alla vita è cedevole, la legittima difesa è un altro caso. La vaccinazione può comportare rischi. La vaccinazione è un trattamento sanitario obbligatorio, tutti siamo tenuti a vaccinarci, adesso forse la norma non è più così assoluta, perché questo protegge l'intera comunità, la salute di tutta la comunità. Alcune malattie sono state debellate, tipo il vaiolo, debellate dalla vaccinazione di massa. Però la vaccinazione ha una minima ricorrenza di rischio, soprattutto in certi bambini particolarmente sfortunati che crepano. Viene risarcito, e anche chi assiste il bambino che eventualmente può essere infettato ha diritto al risarcimento. Ci rimette la vita, per cui il bilanciamento è salute pubblica, nonché la salute personale, versus diritto all'integrità fisica e alla vita. Non ci sono diritti assoluti, e ogni diritto si scontra con il diritto degli altri. Per cui se io voglio fare un corteo e c'è qualcun altro che deve fare un corteo, qualcuno deve rimetterci il suo diritto. Prior in tempore, potior in iure, massima, e come tale indiscutibile. Chi arriva prima c'ha ragione. E gli altri diritti. Ieri vi citavo l'esempio storico dell'omino che faceva campagna elettorale con l'ape e il megafono di notte, e la Corte ha detto: tu hai il diritto di manifestare il tuo programma politico, benissimo, ma gli altri hanno il diritto di dormire. Dove c'è scritto in Costituzione che c'è un diritto a dormire? Gli ha risposto l'avvocato dell'omino, e la Corte ha detto: non c'è nessun bisogno di scriverlo in Costituzione. E non è che uno ci rimette la salute perché non dorme per un'ora la notte, no? Nella sua vita. Il problema è che tu c'hai infiniti altri momenti in cui puoi fare campagna elettorale e devi evitare di disturbare la quiete pubblica. La quiete pubblica prevale sulla tua manifestazione del pensiero. E questo è un discorso tipico del bilanciamento. È nel test che ieri vi ho rapidamente, forse troppo rapidamente, illustrato. Dov'è? Costo dei diritti deve essere qui. C'è uno strumento meno invasivo? costo in termini di compressione del diritto. Tu puoi manifestare il tuo pensiero in altri momenti? Sì, fallo in altri momenti. È leso il contenuto essenziale del diritto? Ogni diritto può essere compresso dal bisogno di far valere un altro diritto, ma non può essere compresso il suo nucleo essenziale. Wesenheit, il contenuto essenziale del diritto. Il che vuol dire che io ti posso dire: la tua campagna elettorale la fai con alcune regole, per esempio non puoi starnazzare la notte perché disturbi la quiete pubblica, e per esempio non puoi mettere i manifesti sopra i monumenti, devi metterli nelle apposite bacheche allestite dove si mettono i manifesti. È una regolamentazione. Questa regolamentazione serve a far sì che il tuo diritto si concili col diritto degli altri. Tutti i partiti hanno il diritto, tutti i candidati, di fare la campagna elettorale. Gli spazi per mettere i manifesti non sono infiniti. C'è una regolamentazione che regola il concorso del tuo diritto con quello degli altri, nonché il concorso del tuo diritto con l'interesse generale a che non siano deturpati i monumenti. Il concorso del tuo diritto con l'interesse dei privati che non vogliono che a casa loro si appiccicano i manifesti sopra le finestre. Perché se non ci fosse una regolamentazione è chiaro che tutto potrebbe essere fatto. Per cui io comincio a trasmettere messaggi di notte, scoccio la gente al telefono dicendo vota per me a tutte le ore del giorno e della notte, metto i manifesti su tutto dove c'è uno spazio libero, dopodiché io ho realizzato il mio diritto, ma ci hanno rimesso i diritti degli altri. Per cui anche questo diritto, che è considerato assolutamente fondamentale, è da temperare coi diritti degli altri e altri diritti. A sua volta tu non mi puoi negare il diritto di fare campagna elettorale, perché verrebbe colpito il contenuto essenziale della mia libertà di manifestazione del pensiero. Devo avere degli spazi, devo avere delle modalità, e tu non puoi comprimermi vietando. Questo è un meccanismo ovviamente molto complicato, e come vi dicevo è un meccanismo che costituisce un test di giudizio. Questi sono 5 passi, 5 step di un test di giudizio, che più o meno descrive quello che fa la Corte Costituzionale e più o meno descrive quello che fa il giudice ordinario. E ieri vi dicevo che il giudice ordinario guarda le cose in concreto. La Corte Costituzionale guarda se la legge è giustificabile oppure no, in astratto, perché se anche c'è un unico caso in cui la legge funziona, quella legge non può essere dichiarata illegittima. E tante volte questo non viene capito dai commentatori, quindi dice: la Corte Costituzionale ha perso l'occasione per dire che. I giudici non devono prendere l'occasione, perché se prendono l'occasione per dire qualcosa andrebbero espulsi dall'ordinamento giudiziario. Loro sono messi lì per risolvere casi prospettati con una certa forma. E la Corte Costituzionale è lo stesso. La Corte Costituzionale deve valutare se la legge generale astratta, che ha deciso di bilanciare un diritto con un altro interesse, è giustificabile oppure no. E può anche dire: non è giustificabile per questi motivi, oppure dice: è giustificabile, ma il giudice deve valutare se ricorrono in concreto, soprattutto dove c'è un controinteresse legato a un rischio. C'è il rischio di, quel rischio va valutato in concreto, non in astratto, è giusto che ci sia la previsione. Qui ho provato a inventarmi dei eventi costanti, se sono un po' malato, mi rendo conto, e cioè di immaginare quelli che sono classici controlimiti, controinteressi, interessi bilanciabili per le classiche libertà e diritti, un po' seguendo la ripartizione del manuale. la ripartizione dei manuali su diritti della sfera individuale, sfera pubblica, diritti sociali, diritti della sfera economica, me la sono inventata e mi è costato lunga riflessione, perché è difficile capire come organizzare una spiegazione sui diritti che abbia un senso, che dia un'indicazione. Ma se voi prendete la Costituzione, vedrete che tutto questo ha abbastanza senso. Quali sono i diritti della sfera individuale? 13, 14, 15 e 16. Libertà personale, libertà di domicilio, libertà di corrispondenza, libertà di circolazione. Già vi dicevo, questo è, come dire, un percorso dal corpo all'esterno. C'è il mio corpo, habeas corpus, articolo 13, c'è la sfera protetta da cui posso escludere gli altri, il domicilio, articolo 14, poi c'è la mia corrispondenza, che è un pezzo del mio pensiero, delle mie cose, chiuso in una busta, sigillato e spedito a un'unica persona, e quella ancora una parte di me, e poi c'è la mia libertà di uscire di casa e muovermi. Nel momento che mi muovo inizio a interagire con gli altri e dentro nell'ambito dei diritti della sfera pubblica, e qui cambia il controinteresse, l'interesse con cui bilanciare. Lo vediamo vedere e lo vediamo facilmente. Usciamo di qua. Costituzione italiana, titolo 1. La libertà personale inviolabile. Non è ammessa a forma alcuna di detenzione, ispezione, eccetera, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Vedete come è costruito? È costruito chiaramente con l'intento di far prevalere in certe circostanze l'interesse collettivo alla repressione dei reati sulla libertà personale, e l'indice è la riserva di giurisdizione oltre che la riserva assoluta di legge. È solo l'autorità giudiziaria, quella che è a capo delle indagini di polizia, perché in Italia la polizia agisce sotto la guida dell'autorità giudiziaria, della Procura della Repubblica, è così, attraverso questo meccanismo, che si fa prevalere l'interesse collettivo alla repressione dei reati sull'interesse individuale alla libertà personale. Tizio viene preso, schiaffato in carcere. Il 14 ci dice, secondo la garanzia prescritta per la tutela della libertà personale, il domicilio c'ha la stessa garanzia della libertà personale, per cui a casa mia entrano soltanto su mandato del giudice, salvo le leggi speciali di cui vi ho già accennato, cioè la legge che consente all'autorità giudiziaria, non l'autorità giudiziaria, alla polizia e alla Guardia di Finanza, a derogare e intervenire senza mandato del giudice, ma per soli motivi di sanità e incolumità pubblica o fini economici e fiscali. Da quel ristorante esce un sospetto odore che ricorda il miagolio di un gatto disperato, e siccome è un ristorante Hong Kong, la Guardia di Finanza, anzi la polizia apposita, entra e fa un'ispezione in cucina e gli scopre che gli involtini primavera sono fatti con pezzi di corpo di cinesi che non vengono mai sepolti, non si capisce dove finiscono i cinesi, per cui qualcuno sospetta che vengano tutti quanti fatti i voltini di primavera. Sono balle naturalmente, però non pensiate che si vada molto lontano. Siccome c'è un cinese sotto casa mia e che vive di fronte a casa mia, un altro dicembre, uscendo di casa, ho visto delle strane cose sul suo balcone. Al terzo giorno che uscivo, ho detto: ma che cos'è quella roba? E quella roba erano dei pesci sventrati, messi con degli stecchi a asciugare in un cortile a Bologna in dicembre. Che tu metti un pesce vivo e quello muore e si scioglie nell'umidità, e questo ha messo queste cose che poi la sera somministra nel suo locale. Per cui, capite, allora per questi motivi la polizia sente il sospetto e viene a visitare il locale, oppure per scoprire se state evadendo le tasse oppure no. E siamo sempre nella repressione dei reati. È quello che poi la repressione dei reati si porta dietro come protezione della collettività, prevenzione, bla bla. L'articolo 15, segretezza, la loro limitazione può venire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria. La mia posta può essere aperta, anche la mia posta del computer, solo con provvedimento del giudice. E ancora una volta è la prevalenza della repressione dei reati. E qui invece cambia. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza. Nessuna restrizione può essere attinata alla ragione pubblica. Qui, come vedete, non c'è più l'autorità giudiziaria, ormai siamo usciti dalla parte più gelosa delle libertà individuali. Con l'articolo 17 siamo invece nelle libertà della sfera pubblica. E nelle libertà della sfera pubblica quali sono i controinteressati? Gli interessi che soppongono? Sono l'ordine pubblico innanzitutto. Tanto è vero che l'articolo 17 ci dice: i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente senza armi. Per le riunioni anche in luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica. Questo è il limite dell'ordine pubblico, come sicurezza. Vedete che la norma è costruita distinguendo i luoghi. Se io voglio fare una riunione a casa mia, non ho bisogno di avvertire nessuno, se no i vicini di casa dicendo: guarda, forse questa sera faremo un po' di rumore, capita. E invece il luogo aperto al pubblico e il luogo pubblico sono scatti di un'attenzione del Costituente per la libertà di riunione. Che cos'è un luogo aperto al pubblico? Questo. È un luogo dove il pubblico viene, non ci sono controlli, ma c'è un accesso limitato. C'è un proprietario di questa sala, come c'è un proprietario di un cinema oppure di una sala di teatro e così via. Se uno vuole fare una riunione in un cinema, non c'ha da avvertire la polizia, ha da chiedere il permesso del proprietario del cinema. Non ci sono limiti. Il luogo pubblico invece è classicamente la piazza, la via, la strada, dove la riunione è libera, purché sia fatta senza armi, pacificamente senza armi, ma non deve essere autorizzata. Infatti generalmente si dice: la manifestazione non era stata autorizzata, e si dice una bestialità, ma il bello è che le stesse forze dell'ordine non lo sanno. Quando ero direttore di questo amabile dipartimento, questo amabile dipartimento, soprattutto Giardino di là, era sede quasi ogni settimana di qualche festa. Chiedevano autorizzazione a me, che ovviamente la davo, e dopodiché organizzavano musica, salsicce, eccetera. Ogni volta arrivavano i carabinieri, perché le vecchiette della casa accanto e cominciavano: questo rumore! E quindi chiamavano la polizia. Arrivava la polizia e la polizia diceva: questa riunione è stata autorizzata. E loro dicevano: certo, dal direttore del dipartimento. Ma dalla polizia? Siete voi la polizia? Allora, siccome gli studenti mi hanno detto: scusi professore, ma lei non ci ha detto che dobbiamo chiedere l'autorizzazione? Ho detto: ma certo che non ve l'ho detto, perché non dovete chiedere nulla se non a me. Ma allora mi chiedono se è stata autorizzata la polizia. Allora, la prossima volta, cioè questa sera, chiedete a loro chi è l'organo che deve autorizzare. Allora sono arrivati i carabinieri, credo, e hanno detto: deve esserci un'autorizzazione del comune. Allora il giorno dopo sono andati al comune a dire: ci date l'autorizzazione per fare una cosa? E hanno detto: no, non è nostra competenza, forse è la pubblica sicurezza. non c'è nessuna autorizzazione, ma non lo sanno, vengono a rompere le scatole perché è un po' il loro mestiere, ma non sanno quello che fanno. E infatti l'unica cosa è il luogo pubblico, quindi fuori dagli spazi riservati, ma nella pubblica via, dove bisogna dare un preavviso di 3 giorni, e questo preavviso serve in funzione della sicurezza e l'incolumità pubblica. Perché se lo stesso giorno c'è il corteo fatto da Matteo Salvini e gli omini vestiti di verde, e il corteo fatto dai centri sociali vestiti di nero e quel passamontagna, il questore si preoccupa di non far incontrare i 2 cortei. E se tutti e 2 vogliono fare un comizio nella piazza centrale della città, il questore non può farglielo fare contemporaneo, è ovvio, e quindi deve selezionare l'uno o l'altro. Questi sono i compiti che ha il questore. Se uno vuole fare un corteo che passa in una zona particolarmente fragile perché c'è un ponte, perché c'è, che so io, monumenti preziosi, eccetera, il questore può dire: per favore, fate un giro dall'altra parte. Si mettono d'accordo sul tragitto. Questi sono i poteri di polizia, ma non c'è nessuna forma di autorizzazione. E guardate che la forma di autorizzazione è diversa dal preavviso, come è evidente. Mamma, posso uscire con questa minigonna? No, perché sempre una poco di buono. Questa è un'autorizzazione negata. Mentre il preavviso è: ciao, esco. Che è un fatto di gentilezza, anche perché uno magari vuole sapere chi accenna pure me. E il preavviso è un obbligo, è un onere che non condiziona il diritto, mentre l'autorizzazione è un provvedimento discrezionale dell'amministrazione che condiziona l'esercizio del diritto, la concessione e addirittura l'attribuzione di un diritto. Sono tutti termini del diritto amministrativo che studiate in diritto amministrativo, che sono forme meno o più attenuate o più pesanti di condizionamento dell'attività del privato. Per certe cose basta un preavviso per fare una riunione, per altre basta un'autorizzazione, per altre ci vuole una concessione. Se volete mettere i tavolini del bar sulla strada, avete bisogno di una concessione, perché è un suolo pubblico che vi viene assegnato per le vostre attività private. Ma vedete che anche qui i motivi per cui il questore può vietare la manifestazione sono quelli comprovati, motivi di sicurezza. Perché c'è scritto comprovati? Perché questo vuol dire che c'è un obbligo di motivazione. Il diritto è perfetto in questo, cioè la Costituzione è scritta bene e di conseguenza il diritto è perfetto, cioè ogni parola ha un suo senso. Quando dice comprovati significa che c'è un ordine, un onere di motivazione, e che il provvedimento è impugnabile per difetto di motivazione, contraddittorietà di motivazione e insussistenza degli elementi di fatto di quella motivazione. Voglio fare una manifestazione in via Aria Nuova? No, perché ci sono monumenti preziosi in via Aria Nuova. L'unico monumento è il bar, c'è altro. E quindi il tuo diniego è impugnabile per errore di fatto. Sono i classici elementi che consentono di contestare gli atti amministrativi. La riunione diventa stabile e dopo, alla fine del corteo, si dice: senti, ci vediamo domani che organizziamo un gruppo che contesta queste cose, e si crea un'associazione. E qui vedete il limite è abbastanza evidente. Vi prego di leggere e di capire che cosa è scritto, cosa che gli studenti di giurisprudenza non sono abituati a fare, perché gli studenti di giurisprudenza sono incentivati a studiare il manuale ripetendo patapatapapapà, ho voltato pagina, parapaparapapapà, e invece non leggono i testi e quindi non sono abituati a capire cosa c'è scritto. Spesso l'esame gli dico: che cosa vuol dire questo primo comma? E allora, siccome pare che sia obbligatorio saper leggere, tutti leggono: i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Bravo, ha imparato a leggere. E che cosa vuol dire? che i cittadini possono associarsi senza autorizzazione, se non c'è una legge penale che lo vieta. No, non c'è scritto questo, perché questo sarebbe una riserva di legge per cui la legge penale può vietare le associazioni. Non è così. Per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale, il che vuol dire che non ci possono essere reati dell'associazione. Ci sono reati delle persone che, se le fanno in forma associativa, scattano aggravanti. Tanto è vero che, per esempio, il reato di associazione mafiosa è stato sospettato di andare contro l'articolo 18 primo comma e la Corte ha dovuto spiegare perché no. Questa è una garanzia. Classica domanda del testo. Ha due varianti, una sono i black bloc e l'altra sono gli ultra, due forme di demenza giovanile ugualmente stupide, e cioè bande di cretini che vanno in giro a sfasciare la testa agli altri, macchine, poliziotti, quello che trovano. Si può fare una legge che vieta i club degli ultra oppure l'associazione del black bloc? No. Perché o tu vieti al singolo di essere ultra, o non puoi vietarlo all'associazione. Capite? È una garanzia di libertà di associazione, è ovvio. E poi si aggiunge, le uniche associazioni proibite sono quelle segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. E su questo c'è tutto un mondo da dire, ve lo leggerete nel manuale, perché cosa sia un'associazione segreta non è una cosa tanto automatica, tanto è vero che quando scoppiò lo scandalo della loggia P2 di Licio Gelli, il governo voleva procedere, ma si è posto il problema: io posso procedere contro questa associazione perché la ritengo segreta? E istituì una commissione di saggi, tra i noti costituzionalisti, i quali dissero: no, non lo puoi fare, ci vuole prima una legge che dica che cos'è un'associazione segreta. Infatti c'è la legge P2 che definisce l'associazione segreta e poi decreta lo scioglimento della P2 stessa. E sono associazioni che non solo tengono riservati gli iscritti, non è che uno abbia l'obbligo di pubblicizzare gli iscritti. L'associazione è libera, è scritto nel primo comma. Se io voglio fare un'associazione, i più cretini del mondo, associazione abbastanza riservata, dove magari i soci dicono: io mi associo volentieri a questa associazione, ma per favore non dirlo in giro, perché se associo dell'associazione dei più cretini del mondo magari non fa curriculum, e di conseguenza tengo riservati questi iscritti, come fa la massoneria, non li comunico a destra e a sinistra. Ma non per questo è un'associazione segreta, perché l'associazione segreta ha dei requisiti più stringenti, e cioè gli stessi soci non devono conoscere o non possono conoscere gli altri iscritti, come era la P2. Cioè, in sostanza, hanno fotografato l'esperienza P2 e l'hanno messa in via generale astratta nella legge. E poi c'è anche un elemento funzionale, cioè l'associazione segreta è vietata se interferisce con i processi politici, i processi economici. Tutta una cosa abbastanza discutibile, ma insomma è costruito così. Mentre le altre, le cosiddette associazioni paramilitari, non sono, come pensano alcuni che le studiano su il Simone, il diritto costituzionale, le associazioni in cui i soci hanno le armi o cose del genere. E qui quello che si colpisce non è la struttura dell'associazione, tanto è vero che faccio sempre l'esempio, c'è anche nel test l'esempio, i Boy Scout. I Boy Scout sono un'associazione paramilitare, certo. Sono vietati? No. C'hanno i gradi, le divise, non c'hanno le armi, ma qui non si parla di associazioni armate. Possedere le armi è un reato se non si ha un'apposita autorizzazione. Le associazioni dei cacciatori sono per definizione armati. Ci riuniamo ciascuno con la nostra doppietta e poi ci mostriamo tutti quanti. Guarda che bella doppietta c'ho, oh, che bella doppietta. E passano il pomeriggio a guardarsi la doppietta. va bene, ma non è che sia vietata. Quello che è vietato è che facciano un'associazione che non ha carattere democratico ma ha una struttura militare, e i Boy Scout ci stanno, i gesuiti, non gesuiti, hanno un generale che li comanda, hanno i gradi, e la struttura gerarchica e non democratica, e tramite questa associazione svolgono funzioni politiche. Questo è il problema, perché questo ricorda le squadracce politiche e le squadracce fasciste. E allora si vieta, da un lato si premia, perché c'è un'apposita norma del 49, il partito politico come forma di partecipazione democratica, dall'altro si vieta il partito politico, cioè l'associazione che fa politica e che abbia una struttura di tipo gerarchico. Basta quello, non occorrono neanche le divise, ma la struttura di tipo gerarchica, piramidale, non democratica, se poi ci sono gradi e divise, ancora di più. E infatti di recente alcune cause, alcuni processi penali sono stati indetti contro le camicie verdi e alcune formazioni della Lega, in passato ci sono state fatte contro i servizi d'ordine delle manifestazioni, strutture sospette di avere una natura paramilitare e contemporaneamente degli scopi politici. E vedete che anche qui poi il controinteresse è abbastanza evidente, il controinteresse sta nell'ordine pubblico. Ordine pubblico che è inteso come in senso restrittivo, come tutela dell'incolumità sociale, no? Della difesa sociale. L'ordine pubblico è un'espressione che non compare espressamente in Costituzione, è stata introdotta dalla dottrina e dalla giurisprudenza ed è spesso anche un po' discussa, perché c'è una nozione vicina che l'ordine pubblico internazionale, che studierete in diritto internazionale privato, che è un limite posto dalla legge all'importazione di sentenze straniere, essenzialmente. Per esempio, uno dei motivi per cui si dice che in Italia non si può riconoscere il matrimonio omosessuale è l'ordine pubblico internazionale, cioè va questo istituto che è riconosciuto all'estero, e magari ci sono atti pubblici esteri, sentenze, quello che volete, non può essere riconosciuto in Italia perché è contrario a dei principi fondamentali dell'ordinamento. In passato il divorzio era non accettato in Italia per il limite dell'ordine pubblico internazionale. E vedete che qui non c'è un problema di sicurezza della comunità, no? A noi che riconoscono o meno un matrimonio gay non ce ne viene nulla di rischio e pericolo. Il problema è legato invece a principi e a valori. Se io sono un musulmano e appartengo a una comunità musulmana dove si applica, o anche ebraica, dove si, o mormone, dove si applica il principio del come si chiama quando uno ha molte mogli? Poligamia, grazie. E poi chiedo di far venire in Italia il ricongiungimento familiare tutte le mie mogli e tutti i miei figli. Crea un problema, problema che esiste, è esistito, qualche giudice ha detto però in effetti è un suo diritto, e altri hanno detto no, c'è il limite dell'ordine pubblico, perché in Italia tu non puoi accettare la poligamia, perché è contraria ai principi fondamentali. Ma qui si parla di un ordine pubblico, a proposito delle libertà costituzionali, che invece è molto più ristretto, perché è legato esclusivamente alla tranquillità sociale, alla sicurezza sociale e alla tranquillità sociale. Se io vado a stannazzare di notte per le strade non disturbo la sicurezza ma la tranquillità. La tranquillità sociale è una porta aperta per importare valori, perché uno dice anche l'atto sceno turba la tranquillità sociale, e vedete che è un concetto abbastanza ponte verso un altro limite tipico della libertà della sfera pubblica, che lo trovate nell'articolo 19, tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale e associata, di farne propaganda, esercitarne in privato, in pubblico, il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Compare un altro limite, il limite del buon costume. Se poi andate a vedere l'articolo 21, libertà di manifestare il pensiero, alla fine ci dice: sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. Quindi abbiamo un ordine pubblico che tendenzialmente si interpreta in senso restrittivo come tutela della sicurezza, dell'incolumità. E poi un limite del buon costume che invece non ha definizioni in Costituzione, ha definizioni del codice penale, perché ci sono dei reati che, legati al buon costume, e questo buon costume è a sua volta un bel problema. Che cos'è il buon costume? E noi siamo un paese cattolico e di conseguenza il buon costume è sempre stato legato alla morale sessuale. Tanto è vero che questa norma dell'articolo 21, gli spettacoli e le manifestazioni contrarie al buon costume portano direttamente alla pornografia, per cui è collegato alla protezione della morale sessuale. Ma la morale sessuale non è tutto, è vero che adesso la Corte Costituzionale ha un po' evoluto la sua giurisprudenza. È francamente incomprensibile perché un film debba limitare o essere censurato, vietato ai minori, eccetera, perché mostra centimetri di pelle esterna protetti dal buon costume, mentre se uno mangia il fegato di un altro, cos'è? Fin di cannibalismo, no? Hannibal, non è vietato. Tu non puoi mostrare il corpo, ma gli organi interni sì. Ti strappo il cuore, ecco il tuo cuore, quello non lede il buon costume. È orrore, no? Cioè non è che... E su questo naturalmente si crea anche un problema di applicazione. Tanto è vero che sul problema del buon costume c'è giurisprudenza casistica enorme. E il giudice nel caso concreto che deve decidere se un certo film, una certa stampa, un certo spettacolo lede il buon costume. E con quali criteri lo fa? È un problema. È capitato spesso di avere questioni anche molto grosse. Ricordo un anno in cui un pretore siciliano percorreva le spiagge con due carabinieri sudati ma tutti in divisa, centimetri alla mano, per misurare il bikini delle signore, per vedere se era inferiore o meno un certo centimetraggio che nessuno aveva definito e se quindi offendeva il buon costume, che uno potrebbe anche dire dipende dalla signora magari, ma per dirvi, in altri casi hanno fatto dei sondaggi. È un limite, è veramente di una fragilità totale. Però pensate che la stampa non può essere censurata. Ma se è una stampa che va contro il buon costume, può essere vietata, e vietare la pubblicazione a stampa è pur sempre una forma di censura, la vieti. E chi rompe questo divieto è punibile penalmente. Gli spettacoli, film, eccetera, sono censurati, sono soggetti a controllo di buon costume. Per cui chi organizza uno spettacolo deve sempre riservare qualche biglietto alla pubblica autorità che va a guardarsi lo spettacolo gratis, ma controlla anche se lo spettacolo viola o meno il buon costume. Cosa del tutto soggettiva, evidentemente. Per dirvi quanto è soggettiva, questo è una delle cose più scandalose che è stata fatta sul campo della pubblicità da quel assoluto genio che è Oliviero Toscani, una pubblicità anni 70 che ha creato un conflitto con la Chiesa, no? Chi mi ama mi segue, Jeans Jesus, assolutamente geniale come messaggio pubblicitario, ma era considerato assolutamente scandaloso. Oggi la gente neanche si volterebbe a vedere, guardarlo. Ne ha fatto Oliviero Toscano, una serie infinita. Guarda che bello questo, sempre sull'orlo del buon costume. Geniale. Offende il buon costume l'esposizione di Tre Cuori? Cioè, le pubblicità dei Toscani sono sempre state veramente durissime, durissime. Sono tutte quante cose di annata, purtroppo non ci è messo vicino l'anno, ma potete scorrere, sono veramente dei capolavori nella tecnica del messaggio, ma sempre molto impattanti, no? È quello che faceva la pubblicità di Benetton anni fa, che era sempre molto, molto evidente. E sempre sull'orlo del buon costume, dovrai a sfidare la tranquillità morale della gente. Allora la tranquillità morale della gente forse ogni tanto andrebbe anche opportunamente sfidata, no? Però sei sempre sull'orlo di avere poi un'accusa di violazione del buon costume relativo al processo, cioè alla repressione. Tu stai manifestando il tuo pensiero, anche la tua forma di arte, e contemporaneamente stai sfidando la tranquillità pubblica, perché mettere un manifesto così fuori da una chiesa forse sfida la mentalità delle bigottine che vanno in chiesa, ma quello è un problema e il messaggio vuole creare il problema, per cui c'è anche un intento di provocazione, ma le provocazioni hanno sempre questo non picciol problema. Bene, caffè. Thank you.